perché questo che poi sostanzialmente è oggetto del nostro procedimento, è oggetto delle imputazioni, mentre invece, come benissimo sa questo tribunale, siamo andati poi oltre rispetto a questo tipo di situazione. Addirittura abbiamo sentito il consulente tecnico che aveva effettuato l'autopsia sul corpo di Carlo Giuliani, siamo andati a toccare tutta una serie di problematiche relative a quelle che sono state le dinamiche dell'intervento, delle telefonate che sono state fatte successivamente, le modalità con cui erano state accertate le ferite, la presenza di sassi o non sassi o proiettili sul luogo di questi fatti. Sono anche questi tutti dei post factum rispetto a quello di cui noi ci stiamo occupando, nel senso che forse sarebbe corretto lasciare, o sarebbe stato corretto lasciare questo tipo di spazio se in qualche modo fosse stato posto nel dubbio che la morte di Carlo Giuliani fosse avvenuta per opera di un colpo di pistola sparato da un carabiniere che si trovava all'interno della camionetta. Ma questo è stato un dato che è stato sempre assolutamente pacifico. Lo è stato comunque nell'ambito di questo procedimento, credo che lo sia stato fin dall'immediatezza dei fatti, non esattamente forse nel momento in cui, come ci ha spiegato il colonnello Truglio, le persone stavano vivendo quella situazione, non avendo per la confusione, per le situazioni, direttamente visto o percepito l'esplosione del colpo di pistola, restando nel dubbio che la persona potesse essere stata in qualche modo travolta dalla camionetta che faceva retromarcia, ma evidentemente è sempre stato in qualche modo pacifico che i fatti si erano svolti in questo modo. Il pubblico ministero comunque ha ritenuto di dare, anche attraverso l'escursione dei testi, il contributo rispetto a questo tipo di situazioni, lasciando ancora una volta la possibilità di ricostruire, perché nulla vi è a giudizio del pubblico ministero da nascondere neanche con riferimento a questo tipo di situazioni, e perché si facesse ancora una volta un ulteriore approfondimento rispetto a quelli che erano i fatti relativi alla morte di Carlo Giuliani. Ritornando a quella che è la situazione, va comunque detto, rispetto anche all'interpretazione di quelli che sono i movimenti e anche lo stato psicologico dei militari che erano impegnati in quel momento, che non si trattava di militari che si trovassero in piazza Limonda dopo aver passato una giornata a bivaccare tranquilli da qualche parte. Erano persone che erano state impiegate fin alle 13:00-13:30 nella zona della Foce, dove c'erano state delle pesanti devastazioni riconducibili all'attività del blocco nero. Erano stati impiegati dopo le 15:30 successivamente in ausilio dei carabinieri nel momento dell'assalto al blindato e dell'incendio al blindato. Erano contingenti che erano stati impiegati, e lì era la ragione per cui avevano risalito via Ivrea, raggiungendo poi piazza Limonda e posizionandosi nei luoghi che poi saranno teatro dei fatti relativi all'episodio della morte di Carlo Giuliani, proprio a seguito di quella contrapposizione che è stato il primo elemento che io ho indicato nella prosecuzione di questa requisitoria, vale a dire quegli scontri che intorno alle ore 16:15 avevano impegnato le forze dell'ordine da Corso Torino su via Tommaso Ivrea, dove si erano asserragliati una parte dei manifestanti che continuavano a contrapporsi dopo che i militari avevano comunque ripreso il controllo dell'area in cui era stato bruciato il blindato. Quindi si tratta evidentemente di militari che avevano partecipato a tutte le attività che le forze dell'ordine avevano dovuto sostenere per contrapporsi alle offensive dei manifestanti. Credo che i fatti di Piazza Limonda, anche qui nella loro dinamica sotto questo profilo, siano stati fotografati e ripresi in mille modi. Da un punto di vista cronologico, si assiste sostanzialmente a due fatti. Il primo, che è sostanzialmente conseguenza di tutta quella situazione di difficoltà in cui si erano venute a trovare le forze dell'ordine, che ho precedentemente riferito. Si tratta quindi di un contingente dei carabinieri che si era spostato al seguito per respingere i manifestanti sulla zona di via Ivrea, che si trova in una situazione in cui da una parte assiste alla controffensiva, vista sotto questa prospettiva, dei manifestanti su via Tolemaide e al respingimento delle forze dell'ordine fino a Corso Torino, e che evidentemente cerca in qualche modo di non colpire lateralmente dei manifestanti pacifici che si trovano sul corteo, ma semplicemente di chiudere, di porsi a chiusura rispetto alla possibilità che i manifestanti che già avevano respinto le forze dell'ordine all'indietro sulla direttrice principale potessero in qualche modo riversarsi ulteriormente in queste zone, creando ulteriori problemi e ponendo anche in difficoltà, in pericolo, la stessa incolumità delle forze dell'ordine che si stavano muovendo in quel momento. Ecco perché la ragione dell'avanzamento dei carabinieri verso che cosa? Verso quelle che sono le barricate che sono state posizionate dai manifestanti in via Caffa. Barricate che non verranno spostate e né superate da parte dei carabinieri, ma che verranno poi spostate e spinte avanti invece dai manifestanti nel momento in cui effettueranno la controffensiva su via Caffa. Questo perché, anche con riferimento a questo tipo di situazione, deve, credo, essere ricostruita secondo giustizia e secondo quelli che sono i dati oggettivi. Quello che è lo sfondamento cosiddetto dei manifestanti su via Caffa, che si verifica alle 17.23 e 19, l'elicottero della Polizia di Stato, il reparto 188-18, non riprende tutti i fatti di Piazza Limonda, ma dà alcune indicazioni estremamente precise su quelle che sono i movimenti su via Tolemaide. E quindi, come prima hanno mostrato il collocamento della barricata all'incrocio tra via Caffa e via Tolemaide, mostrano in una maniera assolutamente evidente quello che è il flusso rapido di corsa, violento di avanzata dei manifestanti alle 17.23.19 verso la direttrice di via Caffa, così come poi consentirà successivamente di verificare, evidentemente non si vedono i fatti di Piazza Limonda, ma quello che sarà la fuga dei manifestanti dalla direttrice di via Caffa nuovamente su via Tolemaide, e che rappresenta evidentemente il punto di riferimento successivo ai fatti di Piazza Limonda, quindi all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, alla morte di Carlo Giuliani e quindi alla necessità da parte dei manifestanti di sottrarsi a quello che era il prevedibile, così come di fatto è stato, intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri, e questo viene mostrato dalle immagini, avanzano in via Caffa, ma non si tratta, lo ripeto ancora una volta, di un'avanzata di una carica. Non si tratta di un'avanzata violenta, si tratta di un'avanzata lenta che non raggiunge via Tolemaide, e i carabinieri raggiungono sostanzialmente la parte mediana di via Caffa, la parte leggermente superiore, andando sostanzialmente a contrapporsi ai manifestanti o a chiudere i manifestanti dalla parte a valle, dalla parte a mare rispetto alle barricate che erano state precedentemente collocate. È assolutamente congrua, evidentemente, rispetto a quella che è la situazione che si verificava in via Tolemaide, quindi l'assenza di alcun tipo di contrapposizione da parte delle forze dell'ordine, una piena signoria dei manifestanti rispetto a quelle zone, l'impatto violento, che è quello che viene descritto dai testimoni che sono stati sentiti, contro il contingente dei carabinieri che in quel momento si stava contrapponendo. E rispetto a questo, a questa contrapposizione, che è stata evidentemente preceduta da una serie di lanci e da una serie di offensive da parte dei manifestanti su via Caffa, ma non soltanto su via Caffa. Vi sono delle immagini nell'ambito dei reperti che il pubblico ministero ha citato, che mostrano come attraverso alcune aperture che vi sono tra via Armenia e via Caffa, il contingente dei carabinieri che in quel momento si trovava avanzato in una parte mediana su via Caffa fosse anche colpito da lanci che venivano effettuati da altri manifestanti nella zona di via Armenia. E ripeto, anche questo è perfettamente congruo rispetto a quello che stavamo dicendo. I carabinieri in questa situazione sono attestati in Corso Torino, sono attestati questo contingente su Piazza Limonda, gli altri sono collocati nella parte di Piazza Tommaseo. Via Armenia, via Crimea, via Montevideo, via Dassori, via Tolemaide sono tutte nelle mani dei manifestanti e controllate dai manifestanti. Si assiste in questo caso, le immagini sono assolutamente evidenti, ad un ripiegamento disordinato da parte delle forze dell'ordine, che retrocedono verso Piazza Limonda. I mezzi, ancora una volta, come era già successo con riferimento alla situazione di Corso Torino, ma come era già successo, come poc'anzi ho detto, rispetto alla situazione di via Tolemaide, hanno dei movimenti più lenti rispetto a quelli che sono i movimenti del personale a terra, restano isolati, e la massa di persone che si stava spostando da via Caffa verso Piazza Limonda dei manifestanti arriva a contatto con il Defender, che incagliatosi contro uno dei cassonetti non riusciva a effettuare la manovra, e si verifica quello che è l'aggressione e e si verifica l'aggressione, all'esito della quale si verifica la morte di Carlo Giuliani. Come stavo dicendo, l'aggressione nei confronti del defender è un'aggressione estremamente violenta. Lo si è visto nelle immagini, i manifestanti che arrivano a contatto con il defender sono un numero notevole, non stiamo parlando di centinaia di persone, però stiamo parlando anche tutto sommato di un mezzo abbastanza piccolo, il mezzo viene interamente circondato e viene aggredito con quelle che sono le modalità che emergono anche dalle fotografie. I protagonisti di questo episodio sono evidentemente non soltanto Carlo Giuliani con le immagini che tutti conosciamo, ma anche alcuni dei nostri imputati, tra i quali per esempio la persona di Monai Massimiliano e quella di Finotti Luca. Anche qui va evidenziato, io l'ho detto prima con riferimento a quello che sono stati i lanci dei sassi dalla direttrice laterale, vale a dire da via Armenia su via Caffa, come i manifestanti che si portano a contatto delle forze dell'ordine e quindi partecipano all'assalto della camionetta non siano soltanto quelli che provengono dalla direttrice frontale, cioè da via Caffa, ma quelle che da via Odessa e da via Armenia stessa si riversano sempre in questa situazione. Anche qui la ricostruzione è stata estremamente precisa, è stata fatta dal colonnello Truglio rispetto a quelli che erano i suoi movimenti. Il blindato viene assaltato e nel corso di questo assalto si verifica l'esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte di Placanica e la morte di Carlo Giuliani. Credo che forse non sarebbe stato neanche necessario nell'ambito di questo procedimento per colmare quello che erano eventuali lacune rispetto alla ricostruzione delle immagini, sentire i testimoni diretti. In particolare abbiamo sentito sia Placanica che Raffoni, che Cavataio, che il colonnello Truglio, rispetto a quelli che sono state la gravità e il pericolo di questo tipo di situazione. Una situazione evidentemente in cui, e credo che sia adeguatamente dimostrato anche dalle lesioni che in qualche modo sono state procurate, vi era un assalto incontrollato e un oggettivo pericolo per l'incolumità personale delle persone che si trovavano a bordo del Defender. Non è poi questo il luogo per andare a valutare, è stato già fatto in altro procedimento, quale fosse la rilevanza giuridica in termini di eventuale responsabilità dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte del carabiniere Placanica. Se i colpi di pistola fossero stati esplosi in aria o fossero stati esplosi direttamente contro la persona. Certamente quella che è la percezione da parte dei soggetti di quello che stava avvenendo in quel momento era quello di persone, carabinieri che si trovavano in una situazione completa di abbandono da parte delle altre forze dell'ordine che erano già risalite, tutti i militari a piedi si erano rifugiati in piazza Tommaseo e i manifestanti che li accerchiavano e con corpi contundenti, pensiamo ai sassi, pensiamo alla trave di Monai, che non è una trave che è stata reperita nell'immediatezza e a fianco al Defender, è una trave che Monai aveva nella sua disponibilità, così come emerge, lo si vedrà trattando la sua posizione, già nei fatti precedenti, nel momento in cui il Monai veniva ripreso precedentemente in corso Gastaldi inviato Le Maide. Devo anche dire che anche qui, a giudizio del pubblico ministero, e per la ricostruzione di questi fatti non ha particolare rilevanza tutta una serie di argomenti che sono ancora una volta stati affrontati nella ricostruzione di Piazza Limonda. Intendo riferirmi per esempio al perché ci fossero due defender collocati in piazza Limonda, nel come questi seguissero, chiedessero disposizioni, chi stava seduto su uno, su un altro. Si tratta tutti di particolari che in qualche modo, certo, possono contribuire ad una ricostruzione analitica di quello che è lo svolgimento dell'episodio, cioè capire perché ed in quale modo questi mezzi, questo personale, è arrivato in quelle circostanze del luogo di tempo e si trovava in quel determinato luogo. Ma credo che sarebbe un'operazione assolutamente sbagliata se noi dovessimo valutare quella che è stata l'aggressione, quelle che sarebbero state le conseguenze dell'aggressione, andando, non so, forse a voler individuare un errore o un'imprudenza, un'imperizia da parte delle manovre, forse anche una inutilità della presenza di questi mezzi alle spalle del contingente che veniva aggredito dai manifestanti. Ritiene il pubblico ministero che qualunque fosse la ragione per cui questi mezzi seguivano il contingente, qualunque fosse la ragione per cui questi mezzi si trovavano collocati in una posizione arretrata rispetto a quello che era il contingente a piedi, qualunque sia stata l'incapacità o l'imperizia che può aver influito sulle operazioni fatte da Cavataio per disimpegnarsi rispetto a quel tipo di situazione, credo che tutto questo non potrebbe certamente trovare o fornire alcun tipo di giustificazione rispetto a quello che di fatto, come dimostrato dalle immagini, come riferito dai testi, rappresenta sostanzialmente un'aggressione nei confronti di un mezzo dell'arma dei carabinieri che era in quel momento impegnato in un'attività di ordine pubblico. Devo anche dire rispetto a questo tipo di situazione che il pubblico ministero, così come in altri casi, per esempio, si è posto un problema, si è posto per esempio il problema di domandarsi se la reazione dei manifestanti in quella fase, in quel momento, nei confronti per esempio di quel defender, potesse essere in qualche modo collegata a un'attività fatta da quel defender nei confronti dei manifestanti in un momento antecedente, o un movimento o un'attività fatta dai militari attraverso dei mezzi contro i manifestanti, magari analoga a quella che noi avevamo visto o che è stata molte volte sottolineato in via Casareggis, quando c'è quel famoso blindato che passa sui marciapiedi, tale in qualche modo da poter, non dico giustificare, ma quantomeno consentire di comprendere sotto una chiave di lettura diversa, che non fosse quella di una mera aggressione, quello che è stato il comportamento dei manifestanti. Allora è per questo che il pubblico ministero ha richiamato per esempio alla sua memoria quello che era un'altra immagine che è stata molte volte fatta vedere nell'ambito di questo dibattimento, e che sarebbe per esempio quel blindato della Polizia di Stato che ad un certo punto, in un certo momento, va a spazzare via Tolemaide andando a velocità sostenuta verso i manifestanti, qui senza arrivare a contatto con nessuno, ma comunque andando ad investire una delle autovetture che, come si vedrà, poi era stata rovesciata dai manifestanti sulla direttrice di via Tolemaide e posta di traverso sulla strada. Non perché, a giudizio, ripeto, del pubblico ministero questo potesse in qualche modo giustificare questo tipo di aggressione, ma perché in qualche modo avrebbe potuto rappresentare un antecedente logico. Ma vedrà il Tribunale, lo ha visto il pubblico ministero, verrà in qualche modo evidenziato come questo fatto sia un fatto che non si pone in un rapporto causale rispetto ai fatti di Piazza Limonda. Si tratta di un fatto che si verifica successivamente all'episodio di Piazza Limonda e successivamente all'episodio della morte di Carlo Giuliani, nel momento in cui evidentemente le forze dell'ordine risaliranno nuovamente su via Tolemaide e andranno a respingere in una maniera questa volta definitiva all'indietro i manifestanti verso via Tolemaide. Quindi anche sotto questo profilo, voglio dire, di ricerca rispetto alle immagini che i vari operatori, i fotografi, i manifestanti, le forze dell'ordine hanno girato rispetto ai fatti di Piazza Limonda, non esiste neanche questa possibilità, sotto questo profilo, di antecedente causale o di collegamento in qualche modo tra una volontà di contrapporsi a quelli che sono i mezzi utilizzati dalle forze dell'ordine rispetto alla situazione di Piazza Limonda. La verità è che l'aggressione si verifica esattamente con le modalità con cui sono state riferite dal pubblico ministero, quindi in una situazione di avanzata da parte dei manifestanti su tutta la zona di via Tolemaide, dello sfondamento verso via Caffa e il disordinato arretramento da parte delle forze dell'ordine. Ho detto prima che alle 17.23 circa si verifica l'avanzamento in via Caffa, i fatti di Piazza Limonda sostanzialmente si concentrano in poco più di un minuto. perché alle 17.24.11 sempre l'elicottero della Polizia di Stato riprende la folla dei manifestanti scappare a ritroso da Piazza Limonda verso via Caffa e riversarsi nuovamente in via Tolemaide. Ed è questa la ragione. Peraltro, voglio dire, lo si sapeva, nel senso che la morte di Giuliani è sempre stata sostanzialmente collocata sulla base delle telefonate, sulla base delle deposizioni in questo orario. Ma è proprio l'ulteriore riprova della correttezza di quello che è stato il meccanismo di orientamento nel tempo dei reperti indicato dal pubblico ministero, che sulla base di quello che vi ho detto prima ci consente di collocare esattamente tra le 17.23 e le 17.24 i fatti di Piazza Limonda e la morte di Carlo Giuliani. Quali sono i movimenti immediatamente successivi rispetto ai fatti di Piazza Limonda? Si assiste da una parte ad un'avanzata dello schieramento della Polizia di Stato da Piazza Tommaseo e anche alcuni carabinieri del reparto che era stato interessato dai fatti di Piazza Limonda verso Piazza Limonda stessa. Anche in questo caso sono movimenti che non comportano uno spostamento di questi contingenti su altre direttrici, non si tratta di contingenti che vanno ad inseguire i manifestanti né in Piazza Tommaseo né in altre situazioni, si tratta di reparti che si schierano su Piazza Limonda, che chiudono le varie vie lateralmente e che formano il cordone intorno al corpo di Carlo Giuliani. Nel frattempo i manifestanti, ancora in una situazione di completa signoria sulla zona di via Tolemaide che restava alle loro spalle, ritornano, dicevo, su via Tolemaide tra le 17.24 e le 17.25, anche questo direttamente ripreso dall'elicottero della Polizia di Stato, compiono un'attività di danneggiamento sulle autovetture che sono collocate nella parte tra via Caffa e via Armenia. Prima, se non ricordo male, cercano di portano al centro della strada un'autovettura di colore rosso e cercano di ribaltarla, non riescono a ribaltarla, dopodiché si interessano di una seconda autovettura, che è poi un'autovettura di colore blu, che invece verrà ribaltata al centro della sede stradale per essere posta evidentemente a contrasto rispetto ad un probabile e ben prevedibile intervento delle forze dell'ordine, e che sarà quell'autovettura che sarà poi oggetto di chiamiamo così di investimento, ma non si trattava di un'autovettura regolarmente parcheggiata al lato della strada, era un'autovettura che era stata portata dai manifestanti al centro della strada e ribaltata sul tetto, e poi sarà successivamente evidentemente colpita dai mezzi delle forze dell'ordine che risalivano evidentemente verso la situazione di via Tolemaide. Questo dato è anch'esso ripreso in una maniera estremamente precisa da tutte le immagini che noi abbiamo, anche dalle telecamere del traffico, che ci mostrano l'avanzata tra le 17.25 e le 17.26 di questo mezzo blindato della Polizia di Stato. Non vi sono dubbi sulla correttezza di questo tipo di ricostruzione, sia perché, ripeto, l'autovettura non era stata ribaltata precedentemente, sia perché non era mai stato visto prima di quel momento alcuna utilizzazione, alcun intervento da parte della Polizia di Stato con questo tipo di mezzi. Quindi sono i primi mezzi che entrano, questo sarà un primo blindato che avanzerà, successivamente sarà affiancato da altri mezzi che poi verranno ripresi direttamente nelle immagini anche nella parte superiore verso Corso Castaldi. Si assiste in questo momento all'avanzata delle forze dell'ordine, in questo caso sulla direttrice di via Tolemaide, un'avanzata in questo caso anche abbastanza rapida, ma tenete conto che tutta via Tolemaide in questo momento fino all'altezza dell'intersezione con via Caffa e la parte superiore di Envrea era completamente libera, senza la presenza di nessuno e senza la presenza di manifestanti. È alle 17.26.53 che le immagini ci consentono di vedere come l'autoblindo della Polizia di Stato avanzi in una maniera estremamente veloce su via Tolemaide, investa l'autovettura che era stata precedentemente rovesciata dai manifestanti e si porti sostanzialmente a ridosso, tuttavia fermandosi prima ovviamente di arrivare a contatto, di quelle che sono la prima fila dei manifestanti che continuavano a indietreggiare ma continuando a contrapporsi con fitilanci alle forze dell'ordine, e che alle 17.29.01, quindi siamo circa 6 o 7 minuti dopo la morte di Carlo Giuliani, siamo circa un paio di minuti dopo l'avanzata dell'autoblindo, raggiungeranno e arretreranno in una posizione più a monte, sostanzialmente alla confluenza, all'incrocio tra via Tolemaide, via Montevideo e Corso Gastaldi. La fase ancora successiva, ulteriore, è caratterizzata, qui ancora una volta, tra le 17.29 e le 17.32, quindi sono i minuti immediatamente successivi, da delle situazioni di continuo avanzati ripiegamenti di manifestanti e forze dell'ordine nella zona che è compresa tra l'intersezione tra via Caffa, via Armenia e via Tolemaide e la zona con l'incrocio tra via Tolemaide e via Montevideo. Anche in questo caso sarà una situazione, come mostrano le immagini, che non presenterà e non mostrerà alcun tipo di contatto diretto tra forze dell'ordine e manifestanti, solo un continuo fronteggiamento delle stesse da una parte con lanci, dall'altra parte attraverso l'utilizzazione degli idranti e l'utilizzazione di alcuni artifici lacrimogeni. Alle 17.38, quindi ancora alcuni minuti dopo, si assiste piano piano all'ulteriore arretramento dei manifestanti, che in parte ripiegheranno verso sul ponte di Terralba e quindi andandosi a congiungere con quelli che erano altri manifestanti che invece appartenenti a diverso schieramento, tra virgolette, vale a dire, ricordiamo quelli che erano stati i movimenti del blocco nero, stavano rifluendo e salendo verso la zona di via Tolemaide, dalla zona di San Fruttuoso e dalla zona di Piazza Martinez, mentre altra parte dei manifestanti inizierà invece ad accodarsi a quello che era il grosso del corteo, che era già risalito verso Corso Gastaldi e andando verso lo stadio Carlini. La posizione delle forze dell'ordine in questa continua e lenta avanzata è alle 17.45.30 quella relativa al ponte di Terralba. Ci sono ancora due dati qui che devono in qualche modo essere inseriti. Ricordo per esempio, in questa fase, vale a dire nella fase dei fronteggiamenti tra nella zona tra via Tolemaide e Corso Gastaldi, per esempio le riprese del reparto 236, che ci mostrano come in queste fasi, insieme a le persone che in qualche modo appartenevano ai resti, chiamiamoli così, del corteo delle tute bianche, erano pesantemente in questa situazione infiltrate da persone invece vestite in una maniera completamente diversa, quelle che abbiamo indicato come i manifestanti che appartenevano al corteo del blocco nero. Ricordo nel video 236, per esempio, ci sono delle lunghe immagini che riprendono diversi di questi manifestanti compiere un'attività sistematica di danneggiamento di tutti i davanzali, di tutti gli stipiti in marmo degli esercizi commerciali nella parte relativa all'inizio di Corso Gastaldi per procurarsi dei corpi contundenti. Così come sotto questo profilo basta anche vedere alcune delle persone che in qualche modo si muovevano in via d'Assori in un periodo più o meno contestuale rispetto a quello in cui si erano viste le operazioni dei manifestanti poste in relazione al trascinamento delle campane di vetro, come anche lì vi fosse la presenza di molte persone che in qualche modo per abbigliamento e per attività materiale che stavano svolgendo dovessero essere ricondotte al blocco nero. Ma non sono queste le uniche situazioni. Ricordo per esempio, e verranno poi mostrate, ci sono delle fotografie, se non ricordo male, riguardano la situazione, sono contenute all'interno forse del reparto di Andrade, una situazione in cui da dietro una macchina che è collocata in via Tolemaide vi è una persona che lancia dei sassi nei confronti delle forze dell'ordine, e questa è una delle persone che era stata vista nel corso di tutta la mattinata contrapporsi alle forze dell'ordine nell'ambito dell'attività del blocco nero. Questo non significa che queste infiltrazioni, che certamente sono oggettivamente dimostrate da quelle che sono le immagini, abbiano avuto questo tipo di costanza in tutto il pomeriggio, in tutti gli scontri che si sono verificati a margine del corteo delle tute bianche. Ma sicuramente nella parte finale degli scontri che si sono verificati, una volta che il corteo, abbiamo visto, del blocco nero alle 16.30 si era sciolto nella zona di circonvallazione a monte, si era assistito a tutto un riflusso di soggetti che in qualche modo si erano riportati nel centro della città, avevano posto in essere una serie di devastazioni e in qualche modo, andando a muoversi sulla direttrice Piazza Martinez, Ponte di Terralba, Corso Gastaldi, erano in qualche modo andate ad ingrossare le file a delle persone che non sfilavano pacificamente nel corteo delle Tute Bianche, ma evidentemente in quella fase di tempo si contrapponevano con violenza alle forze dell'ordine. E ripeto,